Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, come sempre, fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. Il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o un SMS 3162140113, la mail diretta @popolarenetwork.it, altrimenti in altri momenti ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, che aggiorniamo tutti i giorni con i nostri argomenti e con tutti gli spunti che ci sembrano interessanti da condividere con voi. Vi ricordiamo che saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio, anzi sul sito di Radio Popolare, al termine di questa puntata, con gli argomenti di cui vi parleremo. Per Extra Cult, Sciauchi Senussi lascia spazio a Luisa Nannipieri. Extra Cult, la nostra rubrica del martedì dedicata a fatti di cultura che travalicano i nostri confini, perché andiamo ad Angoulême, dove normalmente si svolge un celebre festival di fumetto che però è stato molto probabilmente non avrà luogo per una protesta soprattutto delle animatrici. Un servizio appunto di Luisa Nannipieri sarà il nostro Extra Cult di oggi. Vi faremo ascoltare alcuni estratti da un'intervista a uno dei fondatori della Fura del Baus, che arriva questa settimana proprio a Milano. Arriva il prossimo 28 agli Arcimboldi, una compagnia storica insomma che ha delle caratteristiche inconfondibili. Vi parleremo anche di un altro spettacolo che va in scena al PIMOF di Milano e che si chiama Guerrilla Girl. Si tratta di una storia particolare, l'abbiamo scelta apposta, come del resto la prossima ospite che sentirete fra un attimo. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, ve ne parleremo in molti spazi di Radio Popolare, come del resto abbiamo fatto fino ad adesso, fin dalla prima mattina, con le molte iniziative che vengono prese anche in campo culturale, in una maniera sempre molto articolata, interessante, originale. Una di queste, oltre appunto allo spettacolo di cui parlavo e che tra breve vi racconteremo, è un appuntamento, una serata questa sera al Teatro Lirico, che vede molte protagoniste del nostro teatro, della nostra comicità, ma non solo, unite perché non staranno zitte mai. Fra loro ci sono tanti nomi che conosciamo, che sono stati nostri ospiti oppure che hanno portato il loro lavoro anche alle nostre feste, nelle nostre iniziative pubbliche con il pubblico, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Una di queste è Mary Sarnataro, che salutiamo affettuosamente. Buongiorno Mary, bentornata.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti di Radio Popolare.
Allora, questa serata insomma partiamo proprio, no, da una delle frasi che più spesso, ahimè, vengono dette quando, insomma, soprattutto quando si comincia ad avere un rapporto violento, no? con una donna: stai zitta.
Esatto, e noi quindi zitte mai.
Ecco. Allora,
è una frase irritante, non trovi? Stai zitta.
Sì, è proprio una frase irritante. Ripeto, è brutto zittire chiunque, no? Cioè, nel senso che è una cosa che non si dovrebbe mai dire, detta una donna da, non so, dal suo compagno, da, è veramente di solito il sintomo di un'irrazionalità che poi spesso diventa qualcosa di peggio, no?
Esatto, cioè noi la prendiamo un po' come se fosse il campanello d'allarme, in realtà secondo me è proprio un ring, quello stai zitta, quindi zitte mai penso che sia la frase più giusta che dovremmo tatuarci ovunque per contrastare questo ring. La serata ovviamente è un triplo carpiato, perché? Perché siamo comiche e dobbiamo essere comiche e veicolare il messaggio giusto, quindi è una sfida bellissima, già riuscita ovviamente la capitana di tutto questo è Deborah Villa, e appoggiamo l'associazione, la cooperativa Cerchi d'Acqua. Sì. Cerchi d'Acqua è una cooperativa nata nel 2000, mi sembra, quindi siano 25 anni che opera, appunto per aiutare a contrastare la violenza alle donne. Per violenza significa qualsiasi tipo di violenza, quindi non solo quella fisica, ok, ma anche quella verbale, la violenza economica, ci sono diversi tipi di violenze, no?
Certo.
Bene, Cerchi d'Acqua si occupa appunto di aiutare e supportare le donne in questo percorso di denuncia, ok? Quindi molto felice di far parte di questa iniziativa insieme, tra l'altro Ira ha delle comiche chapeau, cioè nel senso stasera veramente abbiamo un parterre di comiche formidabili, appunto la capitana è Deborah Villa, poi c'è Alice Mangione, Alice Ridini, Laura Formenti, Giulia Vecchio, io, ok? e in più ci sarà questa ragazza di 17 anni, Matilde Didoni, figlia di Rafael Didoni.
Ah!
Sì, è una chicca!
La bambina!
17 anni e già con una mente pazzesca, quindi secondo me è uno spettacolo che tra l'altro non solo vale la pena vedere, ma dovete anche affrettarvi perché non ci sono ancora tanti posti, anzi, no? Molto contenta che si sia riempito quasi tutto il Lirico, quindi
bene. Beh, ci sono ancora posti però per i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, ci sono ancora posti, però devono affrettarsi. Ce ne sono ancora, quindi muovetevi a prenderli se volete venire stasera alle 20:30, Teatro Lirico Gaber, Via Larga. E ringraziamo ovviamente il Teatro Lirico Gaber e il Comune di Milano che fanno da patrocinio. Ma una cosa essenziale secondo me che va detta è che appunto lo facciamo tutti a titolo gratuito, nel senso che nessuno di noi viene pagato, proprio perché crediamo nella causa, ma nessuno di noi viene pagato vuol dire che neanche, cioè proprio non vogliamo niente se non venite. Cosa vuol dire questo? Che tutto quello che si raccoglierà andrà ovviamente a favore di questa cooperativa.
Questo mi sembra molto importante, hai fatto bene a ripeterlo e a ribadirlo. Ti faccio però un'altra domanda che invece attiene alla tua lunga esperienza di artista, insomma, e di artista donna. Il linguaggio è il punto di partenza di tutto quello che è spettacolo dal vivo, della comicità in particolar modo, anche se naturalmente è importante, sono importanti anche tanti altri aspetti, cioè come la maschera, la mimica, la gestualità, insomma mille altre cose che possono fare la comicità, però diciamo che il linguaggio è la cosa più importante. Tu pensi, perché è una domanda che mi faccio spesso e che credo si siano fatti anche personaggi, come dire, più esperti di me, che cambiando il linguaggio cambia anche la mentalità?
Assolutamente sì. Cioè, secondo me cambiando il linguaggio si cambia anche la mentalità. Se quello stai zitta si trasformasse in un modo diverso, magari in quel momento uno, può essere che una persona non abbia voglia di ascoltare, ma semplicemente dicesse guarda in questo momento non riesco ad ascoltarti, ne parliamo dopo, vedi la differenza com'è?
Certo, quindi quello sicuramente è un punto di partenza. Io poi volevo appunto domandarti anche se il cambio di linguaggio possa riguardare certe parole che si utilizzano, no? Appunto, voi avete scelto proprio un'espressione di cui abbiamo parlato un attimo fa, che è nella, no, nell'accezione comune, spesso viene, no, viene detta anche scherzosamente, no? Quando, così come mille appellativi che vengono attribuiti alle donne non necessariamente a tutti i costi violentemente, però con quell'ironia, cioè la rompiscatole, la maestrina, la, era questo linguaggio a cui facevo riferimento.
Sì, allora, ovviamente, sai, io vengo dal mondo comico, no? E a volte mi sono sentita dire, ad esempio, io sono sempre stata una di quelle che ha un'etichetta borderline, mi hanno detto sempre sei borderline nel tuo modo di parlare, no? Mi hanno detto volgare, ok, può essere anche, no? Ma quando ti viene detta una frase, secondo me c'è proprio l'intenzione di come uno la vuole dire, no? Che fa la differenza. Poi sì, è ovvio che se tu dici la maestrina la stai dicendo con un'accezione negativa, è ovvio che se poi anche me la metti sullo scherzo, comunque è una frase negativa, ok? È un po' come quelle frasi tipo ah sei intelligente per essere una donna, che vuole sembrare un complimento,
sì, okay, mamma mia,
in realtà non lo è, capito?
No, certo, certamente, sì, oppure anche semplicemente tipo, ma sì, insomma, ci sono tanti, tanti modi, no, per dare per scontata la differenza,
sì, esatto,
o qualche forma di inferiorità. Io ricordo episodi che ho scoperto recentemente, anche cose che sono accadute nella seconda parte del Novecento. Ho scoperto che ci sono dei, per esempio, dei cantoni in Svizzera dove il voto alle donne è stato dato ben oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale, nell'81, nel 67. Ecco, ci sono anche fatti di questo tipo che, per esempio, potrebbero essere oggetto, credo, di molto sarcasmo e di tanta ironia.
Certo, ma guarda, ma senza andare così tanto lontano, ti faccio un esempio veramente banale. Quando io ero piccolina ti intendo adolescente, c'era questo telecartone che era Kiss Me Licia, te lo
sì,
ricordi?
Come no?
Che non era Kiss Me Licia il cartone animato, ma era riprodotto con i vari personaggi, che c'era Cristina D'Avena che faceva Licia.
Sì.
Se tu lo riguardi adesso, perché fanno vedere degli spezzoni, ha tante di quelle cose che fanno pensare a com'era la mentalità nel 1990, cioè quindi non nel 400, ma cose tipo, sì, l'hai vista? È un po' grassottella, però non possiamo prenderla in giro, cioè, capito? Frasi assurde tipo... Licia che vuole fare la casalinga e dice amore che cosa ti preparo? Ah, la cosa che sai fare bene sono solamente le fettine panate, cioè che tu dici ma veramente io guardavo una roba del genere che fa... adesso io la prenderei a ridere, ma ai tempi io la guardavo, quindi l'educazione è la donna deve essere in un modo, l'uomo in un altro, cioè assurdo, no? Veramente assurdo, e tutto era veicolato ovviamente dal messaggio e dal linguaggio che veniva utilizzato.
Non
rompere tu il muro, perché queste sono cose da uomini.
Addio santo. Sono fresca, come dire, neodiplomata di un corso per l'utilizzo del trapano corretto in tutte le sue tutte le sue forme. Va bene.
E poi la cosa bella è che quando si parla di uomo e donna, io ci tengo tantissimo a questa cosa. Io vabbè sono cresciuta in un ambiente prevalentemente maschile per il numero di fratelli e non ho mai sentito questa, l'ho subita ma non l'ho vissuta, non so come spiegarti, nel senso che anche quando ho fatto le prime esperienze lavorative sono capitate delle situazioni in cui io sono stata discriminata rispetto a uomini, no? Esempio, dovevo essere assunta io un ragazzo. Il tipo che doveva assumerci ha proprio detto scelgo lui perché lui non rimarrà mai incinta, ok?
Ecco, perfetto, ecco.
Quindi, però io in quel momento, in quel periodo storico non l'ho vista come una discriminazione, no? Perché era la normalizzazione, cioè che è assurda come cosa. Ora se ci penso ovviamente negli anni dico cavoli, anch'io ho subito queste discriminazioni, no? Anche se effettivamente sono cazzuta, quindi vado avanti a testa alta sempre. Il linguaggio, bisogna proprio cambiare mentalità. Si sta procedendo piano, ma è sempre troppo poco, no? Lo dicono i dati, nonostante quello che si è sentito in questi giorni, i dati comunque sono alti. C'è una cultura che bisognerebbe imparare, c'è una cultura che secondo me dovrebbe essere proprio materia scolastica.
Su questo si discute, come sai, proprio in questi giorni molto. Allora, Mary Sarnataro, grazie, insomma, perché Mary Sarnataro giustamente, insomma, è una professionista della comicità, ma come tutti coloro che si occupano di comicità, ha uno sguardo profondo sulla contemporaneità. Ricordiamoci che la comicità è proprio il linguaggio che più forse scava nella nostra quotidianità per tirarne fuori gli scheletri. Ricordiamo che questa sera ci sono ancora dei posti, ma non molti, quindi sbrigatevi al Lirico alle 20:30 per Zitte Mai, questa serata che riunisce tante artiste sul palco del Lirico. Ti salutiamo, salutacele tutte che le conosciamo bene.
Assolutamente, sarà fatto. Grazie per questo spazio, grazie per averci dato voce a chi vuole invece zittirci di solito, ok?
Va bene.
Vi aspetto tutti, grazie mille.
A risentirci, Mary. Ciao ciao, buona serata. Ciao. Ciao. I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. We are fond of a lot of things, even more so when you've had a drink. I guess it was just bad timing. I guess it was just bad timing. Or something. Something About Me Being a Woman, uno dei brani che abbiamo scelto oggi come commento musicale per la giornata contro la violenza sulle donne. E come vi avevo anticipato da sommario, mi fa piacere annunciare che il prossimo 30 novembre e 1 dicembre al PIMOF di Milano in via Selvanesco, spazio che appunto è sempre aperto alle novità nell'ambito della performance della nuova drammaturgia, debutta in prima regionale lo spettacolo di teatro delle donne Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, con Angela Antonini che insieme a Rita Frongia, che ben conosciamo, ha curato anche regia e drammaturgia. Proprio quelle Guerrilla Girls che denunciavano la discriminazione sessista, razzista, la corruzione, si racconta una difficile impresa, che è quella di cui abbiamo parlato anche con la nostra prima ospite, Mary Sarnataro, scrollarsi di dosso i cliché patriarcali. E allora diamo il bentornato ad Angela Antonini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora,
grazie a voi.
Le Guerrilla Girls, insomma, sono una storia importante, no? Di un percorso lungo e che, ahimè, sarà lungo e faticoso ancora per parecchio, purtroppo. Però, insomma,
sì.
Però raccontiamo intanto perché sono così importanti.
Allora, le Guerrilla Girls sono un gruppo di artiste femministe impegnate da sempre, da metà degli anni Ottanta, in prima linea nella lotta contro ogni forma di discriminazione razziale, sessista, all'interno del mondo dell'arte, del cinema, della cultura pop in generale. Per noi è stato molto importante partire in particolare dal loro manifesto, i vantaggi di essere un'artista donna, perché abbiamo trovato nelle Guerrilla Girls una modalità molto gioiosa, irriverente ma estremamente autoironica. Quindi quello che ci ha colpito noi, sia a me che a Rita Frongia, è stata proprio questa desiderio di contrastare attraverso il divertimento, la gioia e soprattutto un percorso artistico che contenga questi elementi.
E come avete tradotto appunto per la scena questa esperienza? Che cosa vedrà il pubblico che il 30 e il primo verrà al PIMOF?
Allora, vedrà un'artista che appunto impegnata in una lotta, in una guerriglia per l'appunto, per difendere quella che è la sua necessità di scrivere, di fare arte, e con tutte le difficoltà che incontra. Il lavoro nasce proprio da questa necessità di raccontare un corpo sfinito, esausto, devastato dalle contingenze, piegato dai ritmi di lavoro insostenibili, un corpo sfruttato, stanco, come quello di molti lavoratori di questo tempo, ma che nonostante tutto cerca di essere poesia. Un altro, quest'opera si inserisce anche in è una scrittura originale innanzitutto, che si nutre dell'opera di Maggie Estep, che è una nota poetessa di spoken word, e l'opera si inserisce in questo percorso che porto avanti da diversi anni su questa pratica di spoken poetry, che è una poesia contemporanea, è uno strumento di contestazione sociale e politica attraverso appunto la poesia. Quindi ecco, è un lavoro che si nutre anche di questa importante poetessa, in particolare dal diario di un'idiota emotiva, che è tradotto anche in Italia da Einaudi. È stato un incontro illuminante, ecco, anche con la sua poesia, quindi vedremo una poetessa, un'attrice, un'artista che insegue continuamente una fiamma, la sua fiamma, senza riuscire a raggiungerla mai.
Beh, insomma, che è una definizione suggestiva, è difficile sempre naturalmente raccontare uno spettacolo, però è proprio questo, no? L'idea anche di restituire l'aspetto profondamente poetico, artistico dei gesti delle Guerrilla Girls, no?
Sì, no, importantissimo. Con un linguaggio comico e grottesco, pieno di gioia, no? È uno spettacolo, un'opera divertente che almeno noi ci auguriamo che lo sia, insomma, anche per il pubblico, perché pensiamo che condividere intanto una gioia intima, profonda, è già una rivoluzione.
Certo.
Secondo Rita Frongia, lo dice sempre, lo ripete, la gioia è sottovalutata oggi.
Le proteste delle Guerrilla Girls erano definite educate, perché?
Erano definite educate in maniera del tutto
sarcastica,
certo. Ironica. In realtà le Guerrilla Girls irrompevano nelle conferenze, facevano le stesse conferenze stampa con questa meravigliosa maschera da gorilla, tutte quante erano meravigliose, no? Con i loro tacchi, i loro tailleur e questa jeans e questa prettamente anni 80 con questo mascherone che permetteva, come anche a noi attori, attrici, permetteva di usare anche nel linguaggio, nella provocazione. Quindi sì, educate in realtà è vero, perché anche se utilizzavano immagini dirompenti, forti, per contrastare soprattutto il patriarcato e questa storia, no, il loro manifesto più famoso sono le donne devono essere nude per entrare nei musei.
No, adesso fa ridere, ma è la verità, certo.
È la verità, perché loro a un certo punto si sono resi conto che meno del 5%, a volte 0, a volte 2% degli artisti presenti nelle mostre di arte moderna erano donne, e però l'85% erano nudi femminili. Quindi su questa cosa loro hanno costruito una contestazione riuscita, ecco, anche per questo abbiamo scelto questo riferimento, perché la loro contestazione è riuscita.
È riuscita ed è rimasta nella storia, perché è piena... piena di creatività, tra l'altro, di grandi idee. Dobbiamo fermarci qui, purtroppo, ma la cosa importante è che possiamo andare a vedere lo spettacolo che ci fa molto piacere, arrivi al PIMOF il 30, l'abbiamo detto, novembre e il 1 dicembre. Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male. Noi ringraziamo veramente Angela Antonini, che insieme a Rita Frongia firma la drammaturgia e sarà in scena, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie a voi.
A risentirci.
A risentirci.
E allora proseguiamo la nostra puntata, ma prima c'è la pubblicità.
Just sitting here thinking good and bad, but I'm the kind of woman that was built to last. They try erasing me, they come wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry. I've got all broken girls inside me, and my blood flows through every boy and every man in his God-filled land that delivered me. I cried so many tears, even his eyes can see. This is a woman's world, this is my world. This is a woman's world. For this man's girl, no. There's not a woman in this world. Not a woman or a girl who can't deliver love in the face of this man's world. I've been born and bred, I've cleaned and fed, and for my healing wits I've been called a witch. I've crackled in a fire and called a liar. I've died so many times, I'm only just coming to life.
Allora, un brutale stacco che ha interrotto questo Woman nella versione firmata da Nene Cherry con la voce di Anoni. Noi fra un attimo vi parliamo di Bovary, non Madame Bovary, Bovary, poi insomma si capirà. Coppia di artisti che collaborano da un po' di tempo sono Stefano Cordella ed Elena Patachini, che portano in scena, dopo aver affrontato un titolo importante come Le Notti Bianche, un altro spunto letterario di grande portata, quello della ispirazione da Madame Bovary di Gustave Flaubert. Uno dei romanzi che più spesso vengono alla mente e vengono anche citati quando si parla di inquietudine di una donna, di difficoltà a sopportare le gabbie della società, dei rapporti. Il risultato è uno spettacolo che è tuttora in scena da un po' di tempo e devo dire con un esito interessante, almeno da quello che abbiamo sentito dire a pubblico e addetti ai lavori, dal titolo Bovary, perché non è Madame Bovary, è uno spettacolo ispirato alla Madame Bovary. Emma ha una vita tranquilla, ha un marito, ha una casa, un lavoro, eppure appunto è sempre inquieta, trasloca, insomma diventa mamma, fa diverse cose per cercare di superare questa inquietudine. Il resto ce lo facciamo dire appunto da Elena Patachini, che firma la drammaturgia dello spettacolo, mentre, come abbiamo detto, Stefano Cordella, con cui collabora da qualche tempo, firma la regia. Poi racconteremo Chi c'è in scena? Anzi, diciamolo subito, ci sono Pietro De Pascalis e Anahi Traversi, interpreti che conosciamo bene. Buongiorno Elena, benvenuta, ciao.
Buongiorno, buongiorno Ira, ciao.
Allora, chi è Bovary? Raccontiamolo per bene, insomma, potrebbe essere una di noi.
Sì, infatti come hai giustamente detto, noi abbiamo scelto di non portare avanti il titolo Madame Bovary, ma di lasciare solamente il Bovary. Da una parte perché lo spettacolo si concentra sui due personaggi, quindi sul rapporto tra Charles ed Emma, e dall'altra proprio perché la Emma che abbiamo disegnato, ridisegnato, evocato, è un pochino un personaggio che porta con sé valori sicuramente positivi e sicuramente negativi, che ci somiglia tanto. Che somiglia un po' a tutti quanti noi, quindi abbiamo appunto deciso di tenere questa specie di titolo plurale proprio perché sia una donna, è anche madre, come appunto giustamente dicevi, cerca di fare tutta una serie di esperienze per uscire da questa condizione di inquietudine, e in questo noi abbiamo appunto ritrovato molto di noi, molto del contemporaneo.
Allora, è la mediocrità, la ripetitività che Emma vive in tutte le sue relazioni, no? Sia quelle professionali che quelle sentimentali, affettive.
Sì, è una ricerca, la sua, una fame. Abbiamo spesso detto che Emma, più che vivere, brucia. E ha una tensione costante verso il nuovo, verso la nuova esperienza, verso la nuova relazione, verso il nuovo incontro, perché è come se si sentisse molto felice, molto ben disposta all'inizio delle cose, ma subito, sì, forse l'abitudine o anche la caduta delle aspettative, la caduta, diciamo, delle illusioni, rendono subito tutte le sue ambizioni, tutte le sue velleità molto quotidiane, molto umane, e questo le crea un discreto fastidio, insomma, è il suo motore, la accende verso nuove mete, sempre nuove mete.
E allora, voi vi siete concentrati nel isolare il rapporto, diciamo, forse centrale della storia di Madame Bovary e di questa Bovary, quella con il marito, no? Cioè con Charles, o Charles, forse Charles. Dovremmo chiamarlo correttamente essendo un romanzo francese, ma il meccanismo è un meccanismo che ha a che vedere con un'incomunicabilità di fondo, una incomprensione del perché, no? Dell'inquietudine.
Sì. Sì, diciamo, l'operazione è stata molto concentrata sul rapporto a due, da una parte perché, come giustamente dici, è il rapporto centrale del romanzo, ma dall'altra proprio perché la natura di Emma, abbiamo sentito il bisogno di relazionarla con un solo controcanto, con un solo altro, perché questo ci permetteva di farla diciamo vedere in tutte le sue sfaccettature. Quindi quello che è lo spettacolo è a tutti gli effetti un lavoro che ha il sapore di scena da un matrimonio, dove sicuramente la quotidianità della relazione, ma anche i cambiamenti, certamente l'incomunicabilità o anche semplicemente la felicità, che non è per entrambi la stessa cosa, quindi proprio queste due visioni del mondo che pur amandosi, perché ce lo diciamo sempre, Emma e Charles si amano, ma il loro amore appunto è limitato da anche proprio un impianto mentale che li contraddistingue e che li rende molto distanti, sebbene appunto durante la pièce tentino più volte e in tanti modi, soprattutto Charles tenta in tanti modi di avvicinarsi alla moglie, di avvicinarsi al suo sistema di valori, ma appunto Emma rimane comunque sempre abbastanza irreprensibile, diciamo, abbastanza inafferrabile.
Ti faccio una domanda specifica sul tuo lavoro, l'hai in parte già anticipato parlando di come, cioè di quali contenuti sono stati evidenziati, presi in considerazione, ma Ti chiedo che tipo di linguaggio hai scelto di usare per trasporre un romanzo così celebre, dove il lessico inevitabilmente è caratterizzato anche dall'epoca in cui è stato scritto.
Sì, e tra l'altro diciamo che ho cercato di conservare questo amore per le parole anche nel lavoro che nella mia contemporanea Emma svolge. Quindi sicuramente le parole sono un punto che condivide con Flaubert, e la scelta che ho fatto in realtà è da una parte molto rispettosa di ogni singola parola che ho scelto per questo testo, dall'altra però devo dire che l'esperimento è stato anche proprio di andare verso quelle che potrebbero essere ispirazioni del mondo anglosassone, quindi verso comunque una drammaturgia molto asciutta, con battute magari anche molto brevi, con scambi che appartengono comunque molto al quotidiano, proprio perché la sensazione era che per far vedere in filigrana la profondità e appunto la grande complessità di questo personaggio era a volte proprio la semplicità degli scambi che permetteva queste istantanee in cui poi appunto subito dietro le parole si intravedeva sia tutta l'emotività ma anche tutta la psicologia appunto di questi personaggi, che anche lo stesso Charles, che a volte viene un po' banalizzato, ma in realtà è un personaggio di una complessità unica, come peraltro Flaubert ha sempre diciamo tentato di fare, cioè, il lavoro sul personaggio di Flaubert incantevole, quindi spero di avergli reso onore, ecco, quantomeno il tentativo di riportarli ad oggi.
Allora, avete la possibilità di scoprirlo, questo spettacolo che, come sentite, vede da parte di due artisti ancora molto giovani, ma che hanno già fatto tante cose insieme, Stefano Cordella ed Elena Patacchini, che ringraziamo per averci raccontato la sua Bovary, così si intitola lo spettacolo.
Grazie a voi.
Al Teatro Litta fino al 30, quindi c'è ancora questa settimana per andarlo a vedere. Grazie Elena, a risentirci e buon lavoro.
Grazie. Ciao. Buona giornata, ci vediamo a teatro. Ciao. Ciao.
When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl.
Pull up to my bumper, baby.
Vodafone.
Don't be lazy. Put your back in this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little bit spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your mind, 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 mind. Maybe I'll change your mind. Catch this wine, 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 wine. Baby, come catch this wine, wine.
E vi faccio una rettifica, parleremo del prossimo spettacolo che arriva agli Arcimboldi il 28 di novembre, della Fura del Spaus, di cui abbiamo estratti e interviste da farvi ascoltare, ma lo faremo giovedì, perdonatemi. Oggi invece abbiamo voluto dare risalto a quelle possibilità dal vivo di andare a sentire e a vedere lavori artistici che abbiano una relazione con la giornata di oggi. E in questo senso vi ricordo che il Piccolo dedica la recita di quest'oggi dello spettacolo L'Angelo del Focolare, che proprio di violenza domestica parla, l'ultimo lavoro di Emma Dante, che è in scena fino al 30 novembre al Piccolo Teatro Grassi, alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa è la definizione estesa di questa giornata. Con questa iniziativa e illuminando di arancione il chiostro Nina Vinchi, il Piccolo aderisce alla campagna globale Orange the World, Unite to End Violence Against Women, promossa da UN Women Italy, l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. E noi adesso invece abbiamo un appuntamento che è quello con la nostra rubrica Extra Cult. E allora, la notizia è stata accolta con sgomento nel mondo del fumetto internazionale. Il Festival di Angoulême, uno dei più importanti al mondo, il più importante in Europa, che si tiene dal 75 in Francia a fine gennaio, è a rischio. Per ora non si sa se salterà completamente, se verrà o sotto che forma potrà avere luogo, anche se persino le istituzioni pubbliche sembrano rassegnate a fare una croce sull'edizione 2026. Il motivo? Il boicottaggio lanciato da autrici e autori di fumetto, che ha spinto anche le case editrici a ritirarsi dal festival. La fumettista italiana Giorgia Marras, che vive ad Angoulême, ha firmato l'appello al boicottaggio, racconta come è nato questo movimento quasi 10 anni fa. E poi Stéphanie Lecam, direttrice del sindacato degli autori e autrici del libro La Ligue des Auteurs Professionnels, tra le parti in causa nella battaglia in corso ad Angoulême, è anche professoressa di diritto della proprietà intellettuale e del diritto sociale, e Luisa Nanipieri, che ha realizzato questo servizio su questo fatto culturale per Extra Cult, le ha chiesto che via d'uscita immagina da questa crisi. Sentiamo.
Accolta con sgomento dal mondo del fumetto internazionale. Il Festival di Angoulême, uno dei più importanti al mondo e il più importante in Europa, che si tiene dal 75 in Francia a fine gennaio, è a rischio. Per ora ancora non si sa se salterà completamente, se verrà rinviato o sotto che forma potrebbe avere luogo, anche se persino le istituzioni pubbliche sembrano rassegnate a fare una croce sull'edizione 2026. Il motivo? Il partecipatissimo boicottaggio lanciato dalle autrici e dagli autori di fumetto, che ha spinto anche le case editrici a ritirarsi dal festival. La fumettista italiana Giorgia Marras, che vive ad Angoulême e ha firmato l'appello al boicottaggio, ci racconta come è nato questo movimento quasi 10 anni fa.
Il movimento è nato dal 2016, ci sono stati gli annunci del Grand Prix, e nel Grand Prix c'erano 30 autori, in questa lista di 30 autori c'erano soltanto uomini. Quindi questa cosa è saltata particolarmente negli occhi e ha creato un risveglio tra le autrici e non solo, tipo, ma forse c'è qualcosa che non sta tanto funzionando, no? E questo più comportamenti sessisti nel mondo del fumetto. Era l'anno del Me Too, quindi è stato creato questo collettivo delle creatrici del fumetto contro il sessismo, e da lì poi c'è stato uno spazio anche digitale dove poter dire certe cose e aggregarci, perché ovviamente insieme si ha più peso. Poi questo collettivo ha seguito vari affari. La goccia che ha fatto veramente traboccare il vaso è l'affare di Chloé. Per chi non lo sapesse, la gestione di questo festival è appaltata da una società che gestisce tutto. Proprio durante il festival, questa persona, che noi chiamiamo Chloé, ha sporto denuncia per stupro. E quando lei ha sporto questa denuncia e comunque ne ha parlato in azienda, lei è stata licenziata. Quest'anno, quando comunque anche, per dire, collettivi, le piccole case editrici hanno cercato di far sentire questo sostegno a Chloé, anche tramite banalmente dei pins, la cosa non era tanto piaciuta, ecco.
E quindi cosa è successo?
Pian piano, tra autrici ma anche tra autori, ecco, ci si è interrogati sulla gestione di questo festival. Oltre a questo, ci sono anche problemi di gestione economica e di opacità nelle decisioni. Tante cose che, cioè, hanno fatto in modo che il festival pian piano si allontanasse sempre di più dalle richieste degli autori e delle autrici e diventasse sempre di più qualcos'altro. In questi ultimi 10 anni la professione si sta fortemente precarizzando e allo stesso tempo la professione diventa sempre di più femminile, perché ci sono sempre più donne e minorità che fanno questo di mestiere, e quindi c'è tutto un discorso anche economico, di statuto, ci sono tante cose, c'è molta rabbia, ecco.
E questa rabbia vi ha portato a chiedere di boicottare il festival?
Sì, ma il primo appello al boicott risale ad aprile.
E cosa è successo a livello di risposta? Tu, per esempio, sei stata sorpresa dall'effetto che ha avuto questa richiesta di boicottaggio?
noi siamo veramente l'ultimo, cioè siamo l'anello forse più importante della catena, allo stesso tempo siamo gli ultimi. E l'unico modo per farci sentire, visto che non abbiamo grandi mezzi né economici né di potere, è soltanto quello di esprimere un'opinione e di metterci insieme. E il boycott era forse l'unica cosa che potevamo fare per cercare di risvegliare un po' le coscienze. È la prima volta che vedo, cioè, una cosa del genere, cioè è una cosa quasi storica, ecco. Poi, per certi versi, riconosco magari la nostra forza, e per altri versi vedere che comunque non ci sarà probabilmente un festival del 2026 creerà molti problemi alle persone ovviamente che lavorano nel settore, ma non solo, anche la città. Per settore intendo anche persone che lavorano in, per esempio, la Cité de la Bande Dessinée, Magelis, tutte le varie strutture che gravitano intorno al fumetto, all'illustrazione, a questo mondo, all'animazione, perché comunque bisogna ricordare che Angoulême è un grande polo di tante realtà creative che fanno veramente il tessuto sociale della città. Ora siamo tutti contro il muro, ecco. Bisogna capire quali saranno i costi, e il problema è che è ancora una battaglia in corso. Se esisterà un festival, sarà, vabbè, senza Noviemar, senza tutta una serie di cose che ci hanno portato a fare questo boycott. Siamo contenti di questo, però allo stesso tempo è comunque un momento complicato. Io non ho pubblicazioni in vista, ma chi per esempio è stato premiato l'anno scorso si vede questa grande opportunità preclusa, non ha una passeggiata, per quanto sia importante farlo, ecco.
Stéphanie Lecam è la direttrice del Sindacato degli Autori e Autrici del Libro, la Ligue des Auteurs Professionnels, tra le parti in causa nella battaglia in corso ad Angoulême, ed è anche professoressa di diritto della proprietà intellettuale e diritto sociale. Le abbiamo chiesto che via di uscita immagina per il Festival Internazionale del Fumetto.
Il faut impérativement qu'on prenne en considération, et ça c'est les revendications qui sont portées par l'interprofession.
È assolutamente essenziale, queste sono le richieste avanzate dall'interprofessionale, che gli autori siano rimessi al centro della discussione, che siano trattati allo stesso modo all'inizio della loro carriera e una volta raggiunto il successo. Dobbiamo tornare a voler rendere il fumetto accessibile a tutti, ad esempio cercando di tornare al principio dell'accesso gratuito o quasi al festival. Negli ultimi anni i prezzi erano assolutamente esorbitanti. Dobbiamo tornare a un festival che sia popolare, un festival che metta in risalto il lavoro degli autori, sia uomini che donne, ma anche degli editori. Anche ad Angoulême abbiamo avuto questo problema, con i grandi editori da una parte e i piccoli editori dall'altra. Ma il fumetto è reso possibile da migliaia di artigiani che si dedicano alla creazione di opere meravigliose. Queste persone meritano un riconoscimento e dobbiamo ricordarci che il fumetto si è sviluppato in un contesto sociale molto specifico. I primi autori di fumetti provenivano dall'ambiente operaio. Se vogliamo che la non arte sia popolare, allora abbiamo bisogno di un festival popolare, rispettoso e inclusivo.
Un festival popolare, rispettoso, inclusivo.
Questa capacità di organizzarsi da parte di quelli che erano considerati gli anelli deboli della catena, forse, la sorpresa.
Mon travail de recherche porte principalement sur ces mouvements.
La mia ricerca si concentra principalmente su questi movimenti professionali e devo dire che sì, è sorprendente vedere questa capacità di organizzazione. Queste sono professioni piuttosto solitarie. Di fatto non c'è una dimensione collettiva, manca la capacità di scioperare, di organizzarsi in un gruppo, di fare lobbying, di comunicare e di esercitare influenza sui social media. Quindi questa è una novità assoluta e credo che si possa dire che questo sia effettivamente correlato al calo del reddito. Inevitabilmente, quando non ti resta più nulla, cosa fai? O lasci la tua attività professionale o fai qualcos'altro per arrotondare. Ma quando si è convinti di poter cambiare le cose attraverso l'organizzazione di un movimento sindacale, le persone agiscono e in effetti questo movimento è senza precedenti. Abbiamo già fatto parecchi progressi su piccoli punti. Non sono ancora soddisfacenti, ma dimostrano che la professione si sta organizzando, semplicemente perché si è data il diritto di considerarsi una professione. Fino a molto tempo fa, essere un professionista del fumetto era una prerogativa degli editori, dei librai, ma non degli autori. Ora invece si dice, creare è una professione. Paghiamo contributi in quanto professionisti, quindi dovremmo essere tutelati come professionisti. È qualcosa senza precedenti, ed è anche fantastico.
E ça c'est inédit, e ça c'est fabuleux aussi.
Ringraziamo Luisa Nanipieri e le sue ospiti che ci hanno raccontato le ragioni e anche la situazione del celebre festival di fumetto di Angoulême, che potrebbe anche non avere luogo. Vi terremo informati, importante la voce delle autrici. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, in gran parte dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Ci sono tante iniziative in tutta Italia, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Noi domani invece saremo dallo spazio Living Together della comunità di Sant'Egidio al Corvetto, in falla con noi una delle tappe del nostro tour della città di Milano, dei suoi quartieri lontani dal centro. Saremo appunto in questo spazio Living Together, che è in via dei 500 al numero 7. Anche Calt andrà in diretta da lì con tanti ospiti. Se volete, venite a trovarci. A risentirci da Ira Rubini.